Cari amici, bentrovati e buona domenica. Ci ritroviamo ancora a meditare la parola di Dio, a lasciare che sia il Signore a riempire il nostro cuore con la Sua parola, mentre ci ritroviamo a celebrare l'Eucarestia nelle nostre comunità di appartenenza. Oggi abbiamo un Vangelo molto ricco, che riecheggia anche nella prima e nella seconda lettura. Potremmo dire che, come prima impressione, il tema sia quello della preghiera. E in effetti è così. La storia e la vicenda di questa vedova importuna, che vuole giustizia e si rivolge con insistenza, anzi con eccessiva insistenza, al giudice menefreghista e disonesto, è un modo che Gesù ha di dire che il Padre si occupa dei suoi figli, che Dio ascolta la preghiera. Di questi tempi è difficile parlare di preghiera, perché è un po' come se la nostra contemporaneità avesse un po' smarrito il senso della preghiera. Meglio, tutti noi abbiamo l'idea che la preghiera sia chiedere qualcosa a Dio, imparare delle formule, ed è in effetti un po' vero questo, ma la preghiera è qualcosa di molto più profondo, di molto più ricco, è una dimensione interiore in cui, meditando la parola, mettendo in gioco la mia vita e mettendola alla luce della parola di Dio, io interagisco con Dio, parlo con Lui e ascolto Lui e io parlo a Lui. Devo dire con verità, come ho scritto spesso e ho detto spesso, che nella mia vita personale la preghiera ha rappresentato e rappresenta un momento fondamentale. Io non prego tanto, un po' sono pigro, un po' non è il mio stile, però ho la fortuna di avere a che fare molto con la parola di Dio, usandola un po' anche per mantenermi con il mio lavoro, scrivendo articoli, scrivendo libri, commentando la parola su internet. E questo mi dà la possibilità di leggere continuamente la parola di Dio alla luce della mia vita e la mia vita alla luce della parola di Dio. La preghiera allora è un colloquio particolare e penso che sia tanto più indispensabile quanto più oggi è difficile essere credenti. È un po' il tema che ci sta accompagnando, se ricordate, da questa scorsa primavera. Il tempo che viviamo è un tempo difficile, come ci ha ricordato Papa Benedetto, anzi, lui giunge a dire che è il peggior momento che la Chiesa sta vivendo dal tempo delle persecuzioni. Vuoi per il diffuso e feroce clima anticristiano che sta crescendo anche un po' in Europa, ma anche e soprattutto a causa di noi cristiani, per la nostra incoerenza, la nostra incostanza, come dire, il vivere una fede sempre più piatta, sempre più superficiale, sempre più superstiziosa. La preghiera allora, come luogo in cui incontrare la presenza di Dio, diventa lo strumento, la cura. Una preghiera che, attenta al quotidiano, attenta alla realtà, sappia mettersi in confronto con la parola di Dio per convertirsi, può essere la strada che porterà la nostra Chiesa, sostenuta dallo Spirito, fuori da questo momento così difficile. Non bisogna stancarsi, dice Gesù, bisogna essere costanti. E appunto cita questa parabola particolare, un giudice disinteressato di Dio, che non ha riguardo di alcuno, dice l'Evangelista Luca, ma anche una vedova che va da lui a chiedere giustizia. Notate, qui non si dice che la vedova avesse ragione, magari era una signora un po' fanatica che ce l'aveva coi vicini. Il cuore della parabola non è che Dio interviene prontamente per risolvere i nostri guai. Il cuore della parabola è che questa donna è così insistente che alla fine il giudice, pur di levarsela dai piedi, affronta la sua situazione. Dio cioè non è uno che sta alla finestra e risolve i nostri problemi, perché preghiamo tanto. Ma, conclude Gesù, avete sentito, Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui, li farà aspettare a lungo. Gesù dà quasi per scontato il fatto che il Signore ci ascolta. Gesù dà per scontato il fatto che, così come il giudice si stufa delle insistenze della vedova, importuna e anche un po' rompiscatole, così anche darà ascolto a noi. Eppure credo sia esperienza di molti, io parlo di me, io ho pregato molto nella mia vita, ho chiesto anche cose, però, a essere sincero, il Signore non ha mai esaudito ciò che gli ho chiesto, non ha mai fatto ciò che gli ho chiesto, eppure guardandomi indietro devo dire che il Signore ha realizzato ogni cosa che desideravo, nel profondo, mi ha aiutato a crescere, mi ha aiutato a confrontarmi con Lui. Ecco, noi non preghiamo per convertire Dio, ma per convertire noi, Noi non preghiamo per convincere Dio della bontà delle nostre richieste, ma per capire noi cosa è buono per noi rispetto a Dio. È un problema che già si ponevano i primi cristiani, anche i primi padri della Chiesa. Penso a Sant'Agostino, che in una sua riflessione mirabile dice: se Dio non ascolta la tua preghiera è perché forse non preghi a sufficienza, con insistenza, o perché ciò che chiedi non è il tuo bene, o forse Dio ti sta facendo aspettare perché cresca in te il desiderio. Ma l'evangelista Luca su questo è molto attento, è un po' lui, come dire, l'evangelista della preghiera. Luca aggiunge un particolare importante, e cioè che la preghiera deve essere rivolta a un padre. Quante volte invece la nostra preghiera è rivolta a un despota, come al politico potente da corrompere e da convincere. In questa nostra Italietta maldestra è sempre più impoverita, piena di malcostume, è normale farsi raccomandare anche per avere solo una lastra all'ospedale. Ecco, alla volte noi proiettiamo questa logica addosso a Dio, dire: ma come, Signore, tu sai benissimo che questo è il mio bene, perché non lo realizzi? Cerchiamo di convincerlo. In realtà la vita resta mistero. Il Vangelo ci propone, il Signore ci propone questa attenzione: da una parte la fiducia assoluta perché ci rivolgiamo a un padre che sa di cosa abbiamo bisogno; dall'altra fuggire l'idea che Dio intervenga puntualmente per risolvere tutti i nostri problemi, perché a volte affrontare un problema ci aiuta veramente a capire cos'è la vita. Ecco allora che Gesù ci invita a pregare con insistenza, a pregare quotidianamente. Io dico sempre: 5 minuti al giorno sono sufficienti per aprire il tombino sotto i nostri piedi e vedere che sotto i nostri piedi c'è l'oceano. E nello stesso tempo il Signore ci dice: stai attento a non delegare a Dio. Non è che Dio è al tuo servizio, che aspetta solo di fare ciò che tu ritieni per te essere importante nella vita. Ma, e concludo, questa parabola finisce con una domanda che è forse la più inquietante di tutto il Vangelo. È come se Gesù avesse messo le carte in tavola parlando a nome di Dio, dicendo: guardate, il Padre fa così, questa è la logica di Dio Padre. Ma, conclude Gesù, il Figlio dell'uomo quando verrà? Troverà la fede sulla terra? Come se Gesù, preoccupato e a di che, guardandoci intorno, si chiedesse se questo slancio di generosità da parte di Dio che ha mandato suo figlio, questo suo modo di coinvolgersi, abbia una risposta adeguata da parte di noi uomini. Troverà ancora la fede sulla terra? Notate, Gesù non ha detto: troverà ancora l'organizzazione della Chiesa Cattolica, i dicasteri vaticani, il circolo degli oratori della Lombardia, quel movimento, quell'associazione. Gesù non ha detto: troverà ancora le parrocchie, ma troverà la fede. Allora certo, i circoli, gli oratori, i movimenti, le parrocchie, i dicasteri sono funzionali alla fede. La fede è questo atteggiamento di fiducia e di abbandono, che è esattamente ciò che rischia di essere messo in crisi dal confronto con la modernità. Non abbiamo più molte certezze. Invece il Signore ci chiede di metterci in gioco. La fede è fiducia, la fede non è un calcolo matematico, la fede è che a un certo punto, proprio davanti al disgregarsi dei tempi, alla afasia della Chiesa in certi momenti che non sa più dire Gesù Cristo, siamo invitati a non cedere, a non mollare. In queste settimane ricevo molte mail di persone scoraggiate che dicono: ma vale la pena? Guarda quello che è successo con i preti pedofili, guarda la mia parrocchia che disastro, guarda questo prete che brutta testimonianza che dà, guarda qui, guarda lì. E dico: ma vale la pena? Io rispondo: ma certo che vale la pena. È la Chiesa di Gesù Cristo questa. Inadeguata, una sposa infedele molto spesso, ma è sua, siamo suoi. Allora vi invito, dopo la riflessione sulla preghiera, a interrogarci, a dirci: ma Signore, quando tornerai? Ci sarà ancora fede sulla terra? Invito tutti voi, quando sarete in chiesa in questi giorni, a dire: Signore, guarda, non so gli altri, ma quando tornerai una piccola fede ci sarà ancora, ed è la mia. Signore, se tu non ci fossi, cosa sarei io? Se non avessi incontrato il Vangelo sulla mia strada, che sarebbe di me? C'è ancora la fede, amici, quella che io ho, quella che tu hai, quella che il Signore troverà quando tornerà. Speriamo presto e speriamo nella gloria per tutti gli uomini. Buona settimana.